Life. Obiettivo benessere.
Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno, benvenuti a Life da Annalisa Manduca. In prima parte parliamo di fibromi, che sono le più diffuse neoformazioni benigne dell'apparato riproduttivo nelle donne in età fertile. Il fibroma uterino, che interessa fino al 40% delle donne durante la vita fertile, come dicevamo, 24 milioni in Europa e 3 milioni solo in Italia. Un tema molto importante che affrontiamo con la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. È un piacere ritrovarla, professoressa.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori da dove hanno origine, come si presentano, perché ci sono molte cose da dire sul tema, veramente tante, prego.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il fibroma è una formazione benigna a carico dell'utero, è costituita sia di tessuto muscolare liscio, perché origina sostanzialmente dalle cellule che compongono la parete dell'utero, il famoso o non famoso miometrio. Poi ci può essere anche del tessuto connettivale. Queste cellule cominciano a proliferare, ripeto, sono cellule, comunque proliferazioni benigne, certo. E possono dare sintomi molto diversi a seconda della posizione, del numero dei fibromi e delle loro dimensioni.
Infatti quello che lei ha detto è importantissimo, i sintomi possono essere diversi, cicli abbondanti fino addirittura all'emorragia, se mi permette di anticipare qualcosa, dolore alla penetrazione profonda, insomma per i rapporti sessuali, effettivamente possono dare una serie di problemi alle donne.
Assolutamente sì, per esempio la donna può arrivare a una visita perché magari non si faceva vedere dal medico varie ragioni, era un po' aumentata di peso, sentiva un po' di peso sulla vescica, ma niente di che, si alza però di notte, fa un'ecografia, signora, ma un fibroma di 8 centimetri. Ecco, come mai quel fibroma dava solo un po' di senso di peso, eccetera? Perché quel fibroma aveva uno sviluppo, si dice, sottomucoso. Cosa vuol dire? Che si sta sviluppando verso la parete, sotto la parete esterna dell'utero verso la cavità addominale, e quindi il fibroma sottosieroso può dare sintomi solo quando già è bello grossino e va a comprimere la vescica, ed ecco che allora la signora avrà un senso di peso sulla vescica, la difficoltà a tenere quantità di urina più importanti, magari prima 200-300 cc, adesso invece fa più fatica, e si alza di notte. Se una donna di 40 anni, 35-40 anni, normalmente non si alza di notte per urinare, è una patologia che dipende da una instabilità della vescica, vediamo verso i 60 anni. Ecco che allora quello è un altro sintomo. Oppure potrebbe notare difficoltà alla defecazione se lo sviluppo è posteriore basso, sempre sottosieroso, oppure potrebbe anche avere dolore alla penetrazione profonda, sempre in quella posizione.
Quindi lei ha spiegato perché la localizzazione è così importante, e poi che esistono diversi tipi di fibrome che in qualche modo raccontano cose diverse e quindi sicuramente non devono essere sottovalutati. C'è l'altro capitolo, perché ce ne sono tanti di sottocapitoli nel tema, che sono quello delle complicanze che possono essere in gravidanza, con l'infertilità, l'anemia da carenza di ferro. Professoressa Graziottin, quale dobbiamo stressare maggiormente di questi?
Innanzitutto e soprattutto l'elemento di anemia, che si realizza col ciclo abbondante quando il fibroma ha una crescita soprattutto sottomucosa, cioè si sviluppa verso la cavità uterina al di sotto dell'endometrio, che è quello strato che si sfalda ad ogni mestruazione quando non c'è stato un concepimento, e che invece è il terreno, diciamo così, fertile nel quale si annida l'uovo eventualmente fecondato. Qual è il punto? Che un fibroma sottomucoso, anche piccolo, anche di un centimetro, può dare delle emorragie imponenti. Ecco quindi che quando la donna nota un aumento della durata del flusso, se prima aveva una mestruazione di 3 giorni comincia ad averlo di 4-5, aumenta la quantità, deve usare addirittura i pannoloni grandi, i super, deve che i tampax interni deve usarli ogni 2 ore, bene, questa donna ha ormai un ciclo abbondante eccessivo emorragico che va a comprometterne la salute. Perché? Perché noi pensiamo che il ciclo abbondante, beh, l'aveva anche mia mamma, mia nonna, la mia prozia, è un problema di famiglia. E ho capito, però a quei tempi non c'erano le soluzioni, oggi ci sono.
Adesso ci sono,
perché
adesso è tutto diverso.
Deve stare anemiche. L'importante è sapere che non solo ci si sente più deboli, perché l'emoglobina ha bisogno di ferro per trasportare l'ossigeno attraverso i globuli rossi nei vari tessuti, ma dobbiamo sapere che il ferro è anche un componente importantissimo della mioglobina, che è una proteina dei muscoli, ecco perché facciamo poi fatica a muoverci, a fare sport. Ma soprattutto la cosa secondo me più importante e meno nota è che il ferro è un componente essenziale della sintesi della dopamina. Cos'è sta dopamina? La dopamina è un neurotrasmettitore che praticamente è necessario per la gioia di vivere, per l'estroversione,
certo,
per l'energia vitale, per quel sentirsi la mattina con la voglia di fare, anche di amare, di far l'amore, quindi anche il desiderio, ma non solo il desiderio sessuale, il desiderio di vivere.
Ma
poi
certo,
troviamo la dopamina nell'area che governa il movimento, la nigrostriatale, in quella del pensiero logico lineare, ed ecco che quando siamo anemici cominciamo anche a ripetere ossessivamente le stesse cose, la troviamo anche nell'area della memoria e poi, importantissimo, regola l'umore. Lei pensi che l'anemia raddoppia il rischio di depressione, lo raddoppia. Quindi quando siete depresse, signori in ascolto, prima di andare allo psichiatra chiedete al medico di famiglia: dottore, mi faccia anche una ferritina, un emocromo, eccetera, perché tante volte basta il ferro e un po' di B12 per farle stare meglio. Quindi importantissimo. Se poi la signora è anche vegana o vegetariana, ha magari altre piccole perdite, che so, gengivali quando si lava i denti, oppure le emorroidi, oppure la sindrome dell'intestino irritabile, noi troviamo delle anemie
molto importanti, certo,
con queste
difficile.
Donne che poi hanno anche difficoltà di attenzione, concentrazione,
certo,
memoria, cioè tutta la qualità di vita personale, professionale, sessuale è lesa. E la soluzione qual è? Il farmaco giusto.
È il farmaco giusto. Allora ci arriviamo velocemente, anche
sì,
perché sembra che proprio il fibroma sia ancora sconosciuto, ci sia ancora un atteggiamento degli stessi medici che minimizza il problema. Allora vorrei da lei invece un fuoco proprio sulla terapia appropriata, fondamentale, perché la diagnosi precoce e una terapia su misura della donna sono, diciamo, per ripristinare proprio il benessere psicofisico a questo punto. Prego.
Assolutamente. Professoressa, lei prima mi chiedeva anche giustamente l'aspetto
fertilità,
della procreazione,
certo,
e devo dire velocemente che c'è anche una riduzione della fertilità quando i fibromi sono tanti, quando sono sottomucosi, quando sono,
esatto,
vicini all'angolo delle tube, perché poi se riescono in gravidanza possono darti innanzitutto un problema di concepimento, ma poi anche di aborti precoci o di parti prematuri e anche problemi nel secondamento, cioè nel postpartum. Quindi insomma, occuparsene prima e vederli presto e trattarli bene è fondamentale. Come possiamo farlo?
Come?
Finora noi avevamo una posizione: ah signora, c'è un fibromino, va bene, lo monitoriamo, e poi improvvisamente: ah signora, bisogna togliere il fibroma, bisogna togliere l'utero, cioè un atteggiamento poi radicalmente chirurgico. Adesso abbiamo, ormai da 2 anni, ma adesso c'è anche la possibilità di un regime prolungato, una terapia con un farmaco formidabile che si chiama Ulipristal acetato. In termini semplici, questo farmaco è un modulatore del recettore per il progesterone. Cosa vuol dire? Vuol dire che va, come una chiave nella serratura, a interagire con il recettore del progesterone, e il vantaggio qual è? Che va a zittire la voglia di moltiplicarsi di queste cellule, anzi lo fa regredire. Quindi noi che cosa vediamo? Che già dopo l'inizio della terapia, i primi 5-6 giorni, l'80% delle donne non ha più perdite di sangue. Questa terapia come si fa? Si fa 3 mesi, poi pausa 2, altri 3 mesi, e questo era il regime rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale in base alla delibera della Gazzetta di 2 anni fa, Gazzetta Ufficiale.
Certo, certo.
Adesso, proprio perché si è visto che questo farmaco ha un'efficacia molto elevata, ma anche una grande innocuità, è stata approvata in Europa, ma anche in Italia, la rimborsabilità per 4 cicli, ciascuno di 3 mesi, intervallato ogni ciclo di 3 mesi di 2, senza la terapia. Basta che il medico specialista accreditato, ogni regione c'ha i propri, faccia una nota AIFA 51 cosiddetta, in cui specifica quali sono i problemi di questa signora, se ha le emorragie, se ha sintomi di compressione, sintomi sessuali, infertilità, e allora si fa questa terapia medica che le donne adorano perché, come dico, ha un'efficacia molto forte, e ha un'innocuità veramente notevole, una maneggevolezza straordinaria.
Quindi in qualche modo però rappresenta anche un nuovo modo di pensare proprio, che dobbiamo in qualche modo trasmettere, professoressa Graziottina, perché diciamo l'intervento che si faceva molto frequentemente prima non escludeva la possibilità di insorgenza di nuovi fibromi, invece con questa terapia medica, che dovrebbe essere in qualche modo poi sempre come prima scelta di trattamento, c'è un atteggiamento. Che cosa succede? Diciamo, la donna riesce a controllare? Che cosa succede effettivamente?
Innanzitutto quello che possiamo dire è che mentre l'approvazione dei 3 mesi, 2 mesi di pausa e 3 mesi era finalizzata a ridurre il volume dei fibromi in vista di un intervento chirurgico,
certo,
oppure di una, adesso anche ci sono le terapie con gli ultrasuoni, oppure con le embolizzazioni uterine, cioè gli interventi sono tanti, sia di tipo invasivo che non. Adesso però che cosa vediamo? Che noi possiamo fare questa terapia che è talmente efficace di per sé che non si va più a fare l'intervento chirurgico, quindi è una rivoluzione copernicana. Però attenzione, non è che i fibromi non ci sono più, i fibromi ci sono,
certo,
ma sono sempre più piccoli e soprattutto silenziosi e silenziati dal punto di vista dei sintomi. Dopodiché nulla vieta di avere un periodo in cui la donna viene controllata, sta benissimo bene, se poi riprendono a crescere si può riprendere la terapia.